Benvenuti al quindicesimo modulo. Siamo arrivati all'ultimo modulo. Grazie per tutto il lavoro che avete fatto e per le condivisioni. Oggi vedremo come creare rapport e come essere una buona guida. Le guide hanno una funzione, che è quella di definire, rinforzare e allinearsi con i valori e le convinzioni potenzianti e quindi essere un esempio. Essere d'esempio per i ragazzi in particolare, quindi chi vuole essere una guida deve essere d'esempio perché è centrato su se stesso, ha una buona self leadership e quindi ha la capacità di ascoltare e vedere effettivamente l'altro e di saper tirare fuori i suoi valori, le sue convinzioni, il suo scopo, di saperlo motivare, di saperlo ispirare. Però per essere interiorizzati e quindi perché la vostra presenza concreta smetta di essere necessaria e veniate interiorizzati dai ragazzi, dovete ispirarli, dovete veramente essere un modello di riferimento con i fatti, non con le parole. I ragazzi allora a quel punto diventeranno capaci di portarvi con sé, sarete dei consiglieri e delle guide in molte loro situazioni della loro vita. Magari anche se vi contrastano, anche se mettono sempre in discussione quello che dite, vi assicuro che invece se voi sarete un modello con il vostro esempio, quindi sarete coerenti tra ciò che dite e ciò che fate, tra quello che dite col verbale e non verbale, veramente diventerete una guida in molte situazioni della loro vita, perché sarete interiorizzate, riprodurranno comportamenti molto simili, naturalmente apportando la loro personale variazione, perché questo è normale, siamo unici, ognuno ha il suo modo di agire. Dovete fargli sentire, perché ciò accada, che voi li vedete, che siete lì e pronti a proteggerli, che sapete confortarli quando ne hanno bisogno. Plasmate, influenzate positivamente la vita dei ragazzi, lavorate sulla loro struttura più profonda, accordatevi con loro, così solo così libererete e svelerete qualcosa che era profondamente nascosto e quello che riuscirete a vedere, che loro vedranno, sarà talmente potente che veramente trasformerà il vostro modo di vivere in famiglia, il vostro modo di vivere in classe e sarete fieri di ciò che avete fatto e loro saranno fieri di ciò che riusciranno a fare. Portate in superficie le risorse, le competenze, le convinzioni, motivateli, ispirateli, fate in modo di aiutarli a delineare la loro individualità, la loro identità che è in costruzione, in work in progress. Ma tutto questo lo potete fare se imparate ad osservarvi, se imparate a calibrare e ricalcare, quindi con il non verbale, osservate che cosa dicono con il non verbale, entrate nelle loro scarpe, mettetevi al loro posto, questo crea rapport e guida. Quindi imparare a comunicare serve osservare, serve capire che cosa vi dicono con il non verbale. E a volte sapete cosa dovete fare, dovete farvi guidare ogni tanto da loro, nel loro mondo. Questo vi fa sentire più vicini e per loro è un segno di interesse per il loro mondo in costruzione e darà delle aperture incredibili, dei risvolti incredibili. Nel primo allenamento di oggi vedrete tra verbale e non verbale chi vince, chi è che ha la meglio tra il verbale e il non verbale. Il significato di una comunicazione è ampiamente determinato dai messaggi che l'accompagnano, giusto? Quelli non verbali sono come delle guide, degli indicatori del messaggio, vi dicono come interpretarlo. Le stesse parole pronunciate con intonazioni e sottolineature vocali diverse hanno significati completamente diversi. Prendiamo una parola semplicissima, no. Se voi fate no, oppure se dite no, oppure se dite no, hanno un significato completamente diverso. E questo lo capisce dal bambino piccolissimo a in qualsiasi step della vita si comprende la differenza solo semplicemente con una parola così semplice come no o sì, dall'intonazione. Quindi pensate quanto valore ha il non verbale. Il significato di una comunicazione per chi la riceve è la risposta che suscita dentro di lui. Quindi non è tanto l'intenzione del comunicatore, ma che cosa suscita nella persona che la riceve, quindi nel ragazzo in questo caso. E questo dipende dal contesto, dipende dal suo stato psicofisico-emotivo, dipende dal vostro stato psicofisico-emotivo. Quindi le variabili in gioco sono molte, per questo che bisogna imparare ad osservare, a calibrare, a guardare con il non verbale che cosa succede, al di là di quello che loro vi possono dire con le parole. Magari vi si possono arrabbiare, oppure si possono chiudere, oppure possono diventare rossi, sgranare gli occhi. Osservate tutti questi dettagli, osservate qual è, anche se con la voce vi dimostrano di essere enormemente arrabbiati, vedete se invece il loro atteggiamento è di spostarsi, di spostare il corpo, perché vuol dire che state ferendo enormemente, quindi quel arrabbiarsi è perché avete punto e colto qualcosa che per loro ha un grande valore, ma che non riescono ad esprimerlo e quindi si sono sentiti profondamente toccati e feriti. La centralità del non verbale in adolescenza è incredibile. Ci deve essere congruenza tra il verbale e il non verbale. Siate molto attenti a questo, perché questo apre al dialogo. Loro vi osservano tantissimo, hanno un'incredibile sensibilità emotiva. Quindi qualsiasi cosa che voi dite, che però non trova corrispondenza in quello che non dite, quindi nel non verbale e paraverbale, quindi nei vostri atteggiamenti, negli sguardi, nelle tonalità, nella direzione del corpo, l'accolgono immediatamente. Pensate che l'incidenza del non verbale in una comunicazione è del 55%. Anche nell'insegnamento è fondamentale utilizzare più canali comunicativi, quindi saper ad esempio creare un dialogo, fare domande e risposte, metterli in relazione con loro, osservarsi, osservare come reagisce un ragazzo rispetto a un altro, com'è il suo modo di esporre, com'è il vostro modo di dire le cose. Non fate lezioni sempre uguali, inserite delle immagini, inserite dei film, inserite delle musiche, inserite nella monotonia dei momenti in cui si attiva un dialogo aperto, siate movimentati, create interesse, fate in modo di utilizzare tutti i canali verbali, perché questo veramente porta ad aumentare l'attenzione, che in questo momento è molto bassa, e a creare interesse, a motivarli a venire a scuola e a seguire la lezione e a comprendere che cosa quella lezione può insegnargli per la vita di tutti i giorni, quindi a ritenerla utile. Vi consiglio di imparare a non rispondere subito, specie nei momenti in cui siete fuori stato oppure in cui il ragazzo lo è. Aspettate il tempo necessario per valutare la situazione nel suo insieme, nella sua totalità. Non fate come loro che valutate la singola situazione, perché altrimenti insegnate loro a continuare a perpetuare a fare quello. Quindi ritrovate la centralità, l'equilibrio emotivo e poi dite quello che dovete dire. L'argomento può essere tranquillamente ripreso alcune ore dopo, il giorno dopo, sia in classe che in casa, in un contesto completamente diverso. L'importante è che voi riusciate a lanciare il messaggio evolutivo, che ve lo segnate e impariate a segnare proprio che cosa volete dire, qual è stato l'insegnamento che volete trasmettere. Magari lo direte in una maniera completamente diversa. Imparate a non giudicare, ve l'ho già detto nei moduli precedenti, specie se vedete che il ragazzo è in un momento di particolare fragilità, sensibilità, oppure che emotivamente è in una situazione difficile. Ricercate le soluzioni con il come, perché coinvolgono, oppure agite con le storytelling, cioè raccontate delle storie. Una storia con una soluzione finale diversa da quella reale. Se magari loro vi raccontano qualcosa, non sapete come dargli una soluzione. Invece di dire il vostro punto di vista, almeno che non vi venga espressamente chiesto, raccontate delle storie di altri in cui il finale è stato completamente diverso, magari di altri ragazzi, di altri genitori, di altre esperienze. Oppure anche cose che sono capitate a voi in cui il finale è stato completamente diverso da loro, di modo che facciano nuovi punti di riferimento, no? Possono ampliare così la loro mappa senza sentirsi invasi nel loro spazio e nelle loro idee. È come se la sensazione che dobbiamo trasmettere è che loro imparino da soli, cioè gli viene data l'opportunità di prendere ciò di cui hanno bisogno in quel momento. Non dobbiamo per forza metterglielo dentro se non vogliono riceverlo in quel momento. Arriva molto più facilmente raccontare delle storie, delle esperienze in cui si possono immedesimare, che hanno il potere di attrarre piuttosto che dire direttamente che cosa voi pensate. Quindi fatelo, fatelo il più che potete in questo modo e poi sappiate chiedere scusa, specialmente quando esagerate, perché se voi sapete chiedere scusa lo faranno anche loro, perché i ragazzi ci emulano, ci osservano e riproducono quello che noi facciamo, magari non nel momento in cui noi ce lo aspettiamo, non nelle situazioni in cui noi vorremmo, ma d'improvviso ci renderemo conto col passare del tempo che riproducono modalità di comportamento che noi attiviamo con loro. Quindi quando vediamo delle cose che non ci piacciono in loro, chiediamoci che cosa facciamo noi. La coerenza è richiesta dai ragazzi, sia tra il verbale e non verbale, che tra quello che diciamo e ciò che facciamo. Siate coerenti. La proposta di lavoro che vi faccio è di vedere oltre le parole, solo così li aiutate a volare. Ci sarà un primo allenamento in cui è una proposta di ascolto senza filtri, senza contaminazione di giudizi, di pregiudizi, di valutazioni. Vi sarà chiesto di guardare oltre le parole, che cosa dice il corpo, che cosa dice lo sguardo, che cosa dice il tono della voce. Ponete attenzione al non verbale. Questo è un esercizio molto molto importante. È un esercizio che richiede tempo, richiede empatia, richiede voglia di mettersi in gioco, richiede pazienza, richiede andare oltre le proprie convinzioni, i propri filtri. E quindi se riuscite a condividerlo in Facebook sarà veramente un valore aggiunto per ciascuno di noi. A presto!